9.49 Radio Onda Rossa, torniamo in voce per un breve intermezzo durante la rassegna stampa. Ci vogliamo occupare di Cesare Luporini, che insomma è stato un intellettuale, studioso, politico, dirigente all'epoca del Partito Comunista. Lo vogliamo fare con Sergio Filippo Magni, che insegna filosofia all'Università di Pavia, che è dall'altra parte del telefono. Intanto la saluto, buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Allora, lei ha studiato il pensiero di Cesare Luporini e ne ha scritto diversi saggi, tra cui ultimo questo saggio contenuto nel Ponte di maggio-giugno 2018, ma ricordo che lei è stato anche curatore assieme a Federico Lucarini del volume Cesare Luporini Politico, gli interventi al Senato e al Comitato Centrale del PC, uscito per Carocci lo scorso anno. Ricordo inoltre che sempre il Ponte ha dedicato un numero speciale a Luporini in occasione del centenario dalla nascita, edizione uscita nel 2009. Prima di affrontare le svolte di Cesare Luporini, come si intitola il suo ultimo saggio, partirei con qualche cenno biografico e intellettuale proprio su Cesare Luporini.
Sì, i cenni biografici sono abbastanza semplici, perché ha avuto una vita tutto sommato da professore universitario impegnato, ma abbastanza semplice, nel senso, è nato nel 1909, quindi prima della Prima Guerra Mondiale, a Ferrara, per una ragione contingente, perché il padre era militare di carriera sostanzialmente, quindi viveva nella caserma di Ferrara, lavorava a Ferrara. Poi però ha passato tutta la sua vita a Firenze, dove ha insegnato filosofia dalla fine degli anni 50, e dove è morto. È stato per un periodo importante però sempre in Toscana, a Pisa, all'Università di Pisa, prima alla Normale e poi all'Università, e dove come docente l'inserimento nella vita accademica di Luporini si deve prima a Pisa e poi a Firenze.
C'è anche un periodo tedesco, scusi se la interrompo, c'è anche stato un periodo tedesco.
Un altro aspetto fondamentale della sua attività, cioè quella del filosofo, del professore universitario, del filosofo, ma è stato anche una figura pubblica importante, perché è stato uno dei maggiori intellettuali del Partito Comunista Italiano, impegnato nelle vicende, nelle varie tappe di sviluppo del Partito Comunista Italiano del dopoguerra, diciamo dalla sua rifondazione nel 43-44 fino allo scioglimento nell'89, dopo la svolta dell'89.
Le dicevo che c'è stato anche una parentesi in Germania, in cui conobbe Heidegger.
Lui, da giovane, Luporini ha un tratto filosofico molto interessante, perché lui da giovane, da studente addirittura, mentre era studente a Firenze, va in Germania a seguire Heidegger, perché non era contento della filosofia che si insegnava allora nelle università italiane, era sostanzialmente l'idealismo di Croce e Gentile, cerca di trovare una filosofia nuova, la filosofia dell'esistenza, che si stava affermando in Europa. E quindi va quando era studente, nel 31, e poi ci ritorna nel 33 da appena laureato, e nel 33 sente il discorso rettorale di Heidegger a Friburgo con l'adesione al nazismo, e se ne va via, prende congedo immediatamente e va a Berlino da Hartmann. Quindi vive anche queste vicende epocali nella storia del Novecento in presa diretta, possiamo dire così. Lo sviluppo di questa, diciamo, di questo primo Luporini, del Luporini intellettuale, è lo sviluppo di una filosofia dell'esistenza propria, autonoma, di grande interesse per chi studia il pensiero italiano di quel periodo. Il primo Luporini è un Luporini esistenzialista, e politicamente parlando aderisce alle posizioni del liberal socialismo, anzi è uno dei fondatori del liberal socialismo in Toscana, sostanzialmente nel centro Italia, ma non aderirà al Partito d'Azione, perché lui nel 43 prende la tessera del Partito Comunista e rimane finché ci sarà il Partito Comunista.
Senta, lei ha scritto un saggio dal titolo Luporini e la riflessione filosofica dentro Marx. Ora, io vorrei sapere qual è il ruolo di Luporini all'interno del dibattito filosofico marxista italiano, che in realtà è stato anche un po' povero, se escludiamo magari Gramsci, Tronti e qualche altro pensatore, magari, o dirigente del PC, ma insomma, qual è il ruolo e l'importanza di Luporini in questo dibattito?
Direi appunto che è stato uno dei protagonisti, forse il protagonista del dibattito culturale marxista italiano, con qualche altra voce. Lei ha, chiaramente la figura di Gramsci è stata la figura da cui il marxismo italiano è ripartito, ma diciamo nel dopoguerra gli intellettuali principali di riferimento sono stati probabilmente Luporini e Della Volpe, del marxismo ufficiale italiano, cioè quello che aveva come sbocco politico il Partito Comunista e tutti gli istituti culturali del Partito Comunista. Dentro Marx, perché, le dicevo, dal momento in cui lui aderisce al comunismo diventa marxista, nel senso le due cose si tengono insieme, questo è un tratto caratteristico della fisionomia intellettuale di Luporini, cioè il lato filosofico è strettamente collegato al lato politico. Il Luporini marxista significa Luporini comunista, e nel momento in cui diventa comunista inizia un lavoro dentro Marx sostanzialmente, anche se adopererà questo termine solo in una fase più avanzata, ma inizia un lavoro di scavo, di studio, di elaborazione della filosofia marxista che durerà sostanzialmente fino all'83-84, che è il momento in cui Luporini, non è semplice capire perché, per tanti motivi probabilmente, comunque smette di lavorare direttamente su Marx e torna a un altro grande amore della sua gioventù, cioè Leopardi. Gli ultimi anni di Luporini fino alla morte, Luporini muore nel 93 come le dicevo, sono gli anni dedicati allo studio del pensiero di Leopardi.
È qui che volevo arrivare, infatti il celebre Leopardi progressivo, ci può un po' riassumere le tesi di Luporini su Leopardi?
Sì, allora il Leopardi progressivo fu un testo di rottura chiaramente negli studi leopardiani, e innanzitutto perché non era fatto da uno studioso di letteratura italiana, ma da un filosofo, perché quello che a Luporini è sempre interessato non è stato il Leopardi poeta o il Leopardi letterato, ma principalmente il Leopardi filosofo, cioè è andato a ricostruire la filosofia che stava dietro al pensiero leopardiano. E già allora, come diceva il testo, Leopardi progressivo, il titolo del testo, Leopardi progressivo, la figura del Leopardi che interessava era quella del pensatore materialista e progressivo da un punto di vista sociale, cioè vicino agli ideali della rivoluzione francese. Luporini dirà nel corso degli anni che Leopardi, contrariamente a quello che si dice, non è un pessimista, non è stato pessimista, è stato un'altra cosa, ben più radicale, nichilista, ma non pessimista. E questo gli ha consentito comunque di avere uno sbocco progressivo della propria filosofia.
Senta, con di Luporini volevo affrontare anche la sua vita all'interno del Partito Comunista Italiano, perché poi la sua storia politica è fatta di posizioni spesso caratterizzate da eterodossia o comunque una forte indipendenza critica, a partire dal giudizio sui movimenti sociali di sinistra degli anni 60 e poi anche nei confronti del Manifesto, per esempio del gruppo del Manifesto.
Diciamo, la vita politica di Luporini dentro il PC segue un po', diciamo, le dinamiche del partito. Lui inizia, diciamo così, ad avere una vita politicamente attiva, nel senso che viene eletto al Comitato Centrale Nazionale e poi subito dopo senatore nel 56. Nel congresso del 56 è un congresso di svolta all'interno del Partito Comunista, perché si affonda, come dire, cioè l'avvicendamento di Secchia alla guida dell'organizzazione voleva dire dare un'altra identità al partito, non più un partito che si preparava alla rivoluzione, ma un partito, secondo la linea togliattiana, che accettava pienamente la linea democratica e di partecipazione alla vita nazionale della politica italiana. Luporini è sulle posizioni togliattiane all'inizio, finché Togliatti vive sostanzialmente, cioè il Partito Comunista deve collegarsi alla tradizione culturale nazionale e deve accettare gli istituti democratici. Nei suoi interventi al Senato, abbiamo raccolto in quel libro di cui lei parlava prima, la linea principale è quella di rispetto dei valori della Costituzione, democrazia e libertà in primo luogo. Questa è la linea che Togliatti dal PC e che Luporini condivide pienamente. Dopo la morte di Togliatti e l'undicesimo congresso, cioè il 66, nel momento in cui il Partito Comunista si riorganizza privo di Togliatti e si divide in correnti, come si sa, no? Nascono le varie correnti, Luporini aderisce alla corrente ingraiana sostanzialmente, a sinistra con Ingrao per tutta la sua vita, finché c'è il partito e anche dopo, cioè sarà con la corrente ingraiana all'interno dei DS per il primo anno di vita dei DS, poi ci sarà un distacco, ma nel 93 poi, come dicevo, morirà. Dentro, diciamo, a cavallo fra gli anni 60 e 70, lui è una delle voci di maggiore apertura verso i movimenti giovanili, movimenti studenteschi, e anche tutta la, diciamo, tutta quella corrente di vita politica si stava formando per la prima volta a sinistra del PC, perché il PC in quegli anni lì inizia a affrontare la presenza di una contestazione a sinistra, spesso generazionale, cioè, come si sa, no, quella del 68, dei più giovani. Luforini è una delle voci che più è aperto e sensibile a questo mondo, al mondo dei giovani, al mondo delle donne, difende il movimento femminile da tutte le critiche, anche interne al partito, e lui parlerà dello sviluppo delle nuove soggettività che il partito deve riconoscere. Sarà però su posizioni isolate, sostanzialmente, anche isolate all'interno spesso della corrente ingraiana, come ha detto lei prima, citando la questione del manifesto, la radiazione del manifesto. Lui è uno dei pochi, sono in tre nel comitato centrale a votare contro, e forse l'intellettuale che più è anche membro del partito, che più difende la nascita della rivista Il Manifesto. In quell'articolo del Ponte che lei citava prima, ho citato una lettera di Rossanda a Luforini, in cui Rossanda chiedeva un intervento di Luforini, che ci fu. Lui scrisse una lettera a Berlinguer molto dura per difendere il manifesto. E sembrava che la cosa inizialmente fosse rientrata, poi le dinamiche sono quelle che tutti sappiamo. Probabilmente c'era stata una richiesta esplicita dell'URSS per la radiazione di questo gruppo di contestatori interni da sinistra, perché dietro c'era stato il giudizio sull'invasione di Praga, che era stato durissimo, di condanna durissima da parte del gruppo del manifesto.
Come diceva lei, critico in quell'occasione insieme a Lucio Lombardo Radice e Sergio Caravini, con cui poi si ritroverà in Rifondazione Comunista,
sì,
nel dopo 91.
Sì, diciamo, quelli che votarono contro, Caravini si astenne, sembra, in quel comitato centrale, invece votarono contro Lombardo Radice, Luforini e un giovanissimo Fabio Mussi. Ce l'ha ricordato Fabio Mussi alla presentazione del libro sugli scritti politici proprio a Firenze l'anno scorso. Mussi giovanissimo, è entrato nel comitato centrale, che prese una posizione senza capire bene le conseguenze politiche che ciò poteva avere anche verso le carriere politiche dei singoli individui. Cioè, era un segno di coraggio forte, perché nel partito si stava anche per disciplina. Rompere l'unità del partito veniva considerato come un peccato capitale, e chi votava contro se ne assumeva poi le responsabilità.
Allora, l'ultima notazione, riflessione: lei prima ha fatto riferimento al rapporto con Togliatti, però in realtà Luporini fu animatore della rivista Società,
sì,
che qualche attrito col partito la ebbe.
Togliatti, sì, questo è vero, questa è una cosa che è vero, ci fu, nel senso, diciamo, Società, lei ha fatto bene a richiamare l'esistenza di questa rivista e l'esperienza di questa rivista, fu una delle riviste insieme a Politecnico più interessanti proprio nel panorama del dopoguerra. Nasce nel 45 con ancora la Firenze, era una rivista fiorentina, cioè, diciamo, di portata nazionale, ma con la redazione a Firenze, con la Firenze ancora occupata, un insieme di intellettuali si mette insieme e fa questa rivista, che nei primi anni è veramente una rivista di rottura interessantissima, perché è una rivista politica insieme a una rivista filosofica ed è una rivista di arte,
anche letteraria,
di letteratura,
sì,
di poesia,
sì.
Nei primi numeri ci sono le poesie di Mario Luzzi insieme ai saggi di Luporini,
e ricordo anche poesie di Majakovskij, di Jesenin,
sì,
le,
esatto,
prime traduzioni
insieme, Foso, brani di letteratura, brani di poesia insieme ai saggi di Ranuccio Bandinelli, di Luporini, degli intellettuali che giravano intorno a questa rivista, ed era una rivista esplicitamente comunista, si definiva tale. E rimane tale, anche quando a un certo punto la redazione passa da Firenze a Roma e Togliatti probabilmente dà una linea di maggiore controllo della rivista. Questo ci fu e da Luporini fu sostanzialmente accettata questa linea di intervento, però fu sempre vista come una linea di intervento, diciamo, che rimaneva nei limiti dell'accettabilità. Sempre in nell'articolo del Ponte che lei citava all'inizio, ho riportato un brano di una lettera, di quella lettera a cui facevo riferimento prima, scritta a Berlinguer per difendere sostanzialmente il manifesto, in cui Luporini ricorda proprio l'esperienza di Società e dice che nonostante tutto nemmeno negli anni di Società avevano avuto un'influenza così diretta nella vita culturale di un gruppo di compagni che si associava per fare una propria esperienza. Evidentemente diciamo, la vita del partito stesso si era modificata nel giro di quei 20 anni.
Per chiudere, anche al TUSSE sarebbe belle parole per Luporini.
Sì, questo, diciamo, si parlava prima del Luporini, studioso di Marx. Luporini ha all'interno dei 40 anni dedicati allo studio di Marx, c'è un momento di svolta, cioè dopo la morte di Togliatti Luporini rompe con la tradizione storicista, che era stata quella tradizionale del PC, cioè la linea Gramsci-Togliatti culturale su cui il PC stesso si era costituito. Rompe e si approda ad una vicinanza esplicita con le posizioni sostenute in Francia da Louis Althusser, con cui ha un rapporto anche personale, di lettere, molto interessante. E la posizione è che lo storicismo è sostanzialmente conservatore e non dà la capacità di analisi scientifica della società, perché per questo è un punto importante, per questi autori essere marxisti, e questo è un momento anche centrale nel passaggio, le dicevo prima, del Luporini dall'esistenzialismo al marxismo, essere marxisti significava avere uno strumento di analisi, di lettura della società e di conoscenza scientifica della società, perché questo era, si riteneva allora essere la teoria marxista, la teoria di Marx, in particolare il Capitale di Marx, e quindi dare un fondamento scientifico poi all'attività politica, individuando i soggetti necessari alla trasformazione politica. Il passaggio del 66, la svolta antistoricista di Luporini lo porterà con certa vicinanza, non completa, ma con una certa vicinanza allo strutturalismo althusseriano.
Va bene,
prima c'era stato Sartre come punto di riferimento dell'attività filosofica di Luporini, che lui incontra due volte all'inizio degli anni 60 in convegni importantissimi organizzati dall'Istituto Gramsci a Roma, e poi diventerà Althusser, e ci sarà la fine di quella interpretazione storicistica del marxismo nella linea di un'interpretazione scientifica e strutturale, sistematica, diceva Luporini.
Va bene, professore, io, se non ha altro da aggiungere, la saluto e la ringrazio davvero per la disponibilità. So che è impegnato, quindi insomma.
Sì, adesso non impegno. Grazie molto
a lei
dell'intervista e del ricordo di Cesare Luporini.
Arrivederci, grazie, a presto.
Buon lavoro, arrivederci.
Grazie. Bene, questa era un'intervista con Sergio Filippo Magni, prendendo spunto da questo articolo pubblicato sulla rivista Il Ponte di maggio-giugno 2018. Insomma, mi faceva piacere ricordare uno dei principali interpreti, quantomeno, del pensiero marxista in Italia, che, come abbiamo già detto e riflettuto col professore in diretta, non ha avuto tantissimi interpreti, se escludiamo appunto un Gramsci, Tronti o altre rivisitazioni poi principalmente negli anni 60 e 70. Ci fermiamo un attimo e poi